la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, lunedì 11 gennaio, tanti auguri al mio papà e bentornati alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna e vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le tensioni nella maggioranza di governo per le critiche di Italia Viva alle proposte del presidente del Consiglio Conte sul Recovery Fund, la riapertura delle scuole secondarie in presenza da oggi solo in 3 regioni, le nuove restrizioni che dovrebbero essere decise dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus a partire dal 15 gennaio e l'andamento della campagna di vaccinazione. I giornali sportivi invece commentano i risultati della domenica calcistica con il pareggio fra Roma e Inter e la vittoria della Juventus sul Sassuolo. Partiamo con Repubblica, basta con la scuola online, fateci tornare in classe. Soltanto in 3 regioni, Toscana, Abruzzo e Val d'Aosta, gli studenti delle secondarie oggi tornano a scuola. Nel resto del paese il rientro in classe è stato posticipato, tra le proteste di studenti e genitori che stamattina saranno in piazza in varie parti d'Italia. E mentre i governatori bocciano i nuovi parametri fissati dal governo per il passaggio da una fascia all'altra, tra le nuove decisioni di PCM e musei aperti nelle aree gialle, ma anche lo stop all'asporto per i bar dalle 18. E oggi parte anche l'invio rallentato di 50 milioni di cartelle esattoriali congelate per il Covid. È solo una serie di articoli a cura di Bocci, Di Zanni, Foschini, Paolini, Petrini, Rocci, Tanzanella, Tonacci, Venturi e Ziniti. Il commento: quando lo Stato non funziona. Oggi le scuole superiori riaprono per le lezioni in presenza solo in 3 regioni. Regioni come la Puglia e la Campania, dove i tassi di scolarizzazione sono inferiori alla media nazionale e il divario digitale è una realtà, hanno collezionato dall'inizio dell'anno scolastico molti più giorni di chiusura che di apertura. Di Francesco Manacorda. Tra gli articoli di fondo, il Quirinale, troppi ritardi, subito il sì al recovery, il PD media per un Conte ter e dimissione nuova squadra. L'editoriale, la congiura dei deboli di Ezio Mauro. Si potrebbe dire che un'inedita congiura dei deboli sta costruendo il vuoto politico in cui stiamo entrando, in piena emergenza per il Covid, in grave urgenza per il Recovery Fund. È debole prima di tutto il governo, che pure ha fatto da ponte tra il primo attacco del virus e l'avvento salvifico del vaccino, ma arriva svuotato e logorato all'appuntamento della speranza con l'immunità della popolazione e la ricostruzione del paese. Sembra che abbia esaurito la sua spinta propulsiva. Map, il Parlamento, la democrazia virale di Ilvo Diamante, mentre nel taglio medio troviamo un reportage da Pechino in fila con i cinesi la disciplina del vaccino dell'inviato Filippo Santelli che racconta come appunto la Cina stia affrontando la seconda fase d'epidemia del coronavirus che appunto era partita proprio dalla Cina. In spalla a destra gli Stati Uniti, il giallo dei poliziotti tra gli assalitori di Capitol Hill di Federico Rampini, c'erano anche dei poliziotti in libera uscita lontano dalla propria sede di lavoro tra i manifestanti pro-Trump il 6 gennaio a Washington. Diversi dipartimenti di polizia di tutta l'America, dal Texas alla California allo stato di Washington, hanno aperto indagini interne dopo aver scoperto che alcuni dei loro agenti erano al raduno di mercoledì. Sempre sul tema la polemica di Massimo Cacciari, Twitter non può decidere chi parla e chi no. Si riferisce al fatto che uno dei colossi dei social network, sia Twitter, ha deciso di sospendere in maniera permanente l'account di Donald Trump. Passiamo al Corriere della Sera, la seconda ondata, l'esponente del PD rinvia al mittente le critiche per lo slittamento della riapertura. Seguite le indicazioni del governo, scuola prima, salute e sicurezza. L'assessore di Berardino. Siamo intervenuti per evitare comportamenti che favoriscono i contagi. Dopo il botta e risposta a distanza tra la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, dalla regione rinvia al mittente le critiche per lo slittamento delle aperture delle scuole. L'assessore Claudio Di Berardino: è sbagliato polemizzare, abbiamo dato la priorità alla salute e alla sicurezza, evitando così comportamenti, come si diceva appunto prima, che favoriscono i contagi. Quindi c'è un grosso dibattito in corso. Lettera degli studenti del Giulio Cesare alla ministra Azzolina: ministra, ascolti, ne va del futuro. E la lettera inizia così: onorevole ministro, la pandemia, ma anche un'incapacità di tracciare una via per rendere possibile la nostra vita nonostante l'emergenza sanitaria, ha privato un'intera generazione di una parte fondamentale del nostro futuro. Articolo di fondo di Giuseppe Pullara: le altre emergenze, il Covid non molla, anzi incalza. Il presidente della regione Nicola Zingaretti, regione Lazio, sottolinea con soddisfazione che appunto il Lazio ha il primato della somministrazione del vaccino e che nelle stesse ore rileva su Facebook che è partito il restauro delle quattro torri di Tor Bella Monaca e del grande edificio di Corviale. Con il tesoretto raccolto dalla Cassa Depositi e Prestiti dell'ex gestione Gescal, una somma che sfiora i 100 milioni, si procede dunque all'attuazione del piano triennale con cui l'ATER intende intervenire nel patrimonio abitativo delle periferie. Le torri torneranno ad essere dignitosamente abitabili. La peste virale incombe, ma la città va avanti con i suoi problemi e quello della casa è uno dei più gravi. Zingaretti ci ricorda che la città è una realtà estremamente complessa dove si sommano in parallelo un'infinità di questioni da risolvere. Sarebbe bello sapere che i nostri amministratori hanno ben presente la necessità di continuare a intervenire sull'emergenza senza cercare alibi nell'impegno a combattere il virus. Un giorno l'incubo sarà finito e ci aspettiamo di ritrovarci in una città in condizioni decenti, in grado di ripartire non da macerie sociali ma da una realtà su cui poter impiantare un rinascimento o, se si preferisce, un risorgimento per tutti. Taglio medio del Corriere della Sera dedicato allo sport: a Parma successo 2-0 biancocelesti, seconda vittoria consecutiva. Inzaghi sorride, ci dà fiducia per il derby. All'Olimpico 2-2 contro l'Inter, giallorossi. Niente aggancio. Fonseca dichiara: pareggio giusto, ma voglio il massimo per 90 minuti. In spalla destra, bilancio Covid. Positivi, il tasso schizza al 14,9%. L'allarme: 1746 casi. Come ci si aspettava, i contagi hanno ripreso a correre. Di questi nuovi casi registrati ieri, 607 sono solo a Roma. 17 decessi. Nella regione Lazio aumentano anche i ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Crisi del commercio, negozi, affitti crollati del 25%, l'effetto pandemia fa crollare gli affitti degli esercizi commerciali, così se prima del Covid per 100 metri quadri in via del Corso si poteva pagare fino a 35.000 euro di canone mensile, ora, specialmente per i locali del centro storico, i contratti di locazione sono scesi almeno del 25%. Complici anche i 250 negozianti che hanno dovuto chiudere l'attività. Bilancio delle feste, pranzi e cenoni: si è speso di più. I romani hanno speso più della media nazionale, quanto emerge dai dati raccolti da piccoli imprenditori e grandi magazzini. Dopo giocattoli, elettronica, cosmetica e abbigliamento, i regali più gettonati sono stati generi alimentari. La Commercio però si limita a parlare di un timido trend positivo più 2%, mentre per Kodak c'è stato un calo. Taglio basso, tredicine, per le soffiate 113.000 euro, l'inchiesta è stata chiusa. Di Maio ha pagato un funzionario capitolino in 12 anni. La maggior parte dei soldi sono stati spesi per pranzi a base di pesce e denaro, tanto denaro, ben 113.000 euro più qualche spiccio. Il prezzo pagato in 12 anni, appartenente appunto a questo esperiente, appartenente alla storica famiglia di commercianti ambulanti, ad Alberto Bellucci, che è questo funzionario capitolino, per avere informazioni riservate sulle rotazioni. La procura ha chiuso l'inchiesta, 22 gli indagati tra funzionari pubblici, sindacalisti e commercianti. Il Fatto Quotidiano: un mese di minacce, stasera arriva il recovery plan da votare martedì in Consiglio dei Ministri. Renzi è incartato anche oggi. tuona il Fatto Quotidiano, ritira le sue ministre domani, di Giacomo Salvini. Da 30 giorni infatti Renzi annuncia Bellanova e Bonetti pronte ad andarsene, ma tratta per nuove poltrone, anzitutto, guarda caso, per la Boschi. Ieri altri negoziati e penultimatum, ma adesso dovrà decidersi. Viene definita dal Fatto Quotidiano una telenovela. È dall'8 dicembre che l'ex premier minaccia di far cadere il governo con vari pretesti, dal cashback al Covid, dal turismo alla bar. Ecco, ieri invece sale a 61 il numero di interviste dei renziani ai giornali nazionali dal 5 dicembre scorso. Matteo Renzi ha deciso di dare un po' a tutti la sua versione con interviste e colloqui sulla Repubblica e la Stampa, mentre la ministra Elena Bonetti è stata intervistata dal Messaggero. DPCM, bar asporto fino alle 18, no spostamenti fra regioni, stato di emergenza solo fino ad aprile, nuove restrizioni. Prossimo DPCM che entrerà in vigore dal 16 gennaio, dopo la scadenza dell'attuale, potrebbe vietare l'asporto dalle 18 per i soli bar, preservando le consegne a domicilio. Potrebbero riaprire i musei in zona gialla, niente da fare per cinema, teatri, stadi, palestre, piscine, sport di contatto. Possibile apertura sugli allenamenti, salterà invece la riapertura degli impianti da sci prevista per il 18 gennaio. Il coprifuoco dalle 22 alle 5 rimarrà, così come le tre fasce a colori. Da oggi tornano arancioni, come deciso, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Solo asporto per bar e ristoranti e libertà di movimento limitata al comune di residenza e il divieto di uscire dalla propria regione, anche gialla. Invece però dovrebbe essere introdotta una zona bianca con restrizioni minori e sarebbe mantenuto il diritto di far visita una volta al giorno a parenti o amici. Stesso permesso che era stato introdotto durante le feste di Alessandro Mantovani. Scuole dovevano rientrare in 3,6 milioni, invece solo 222.000 studenti tra i banchi di Virginia della Sala. Le regioni, ha detto ieri la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina in un'intervista al Corriere, hanno deciso di prorogare prima di vedere i risultati del monitoraggio sulle fasce a rischio. Capisco le preoccupazioni sui rischi legate al periodo di Natale, ma le regioni hanno potere di operare anche altre restrizioni. Perché si colpisce solo la scuola? Così il calendario è un caos senza precedenti. In Abruzzo da oggi si torna al 50%. In Basilicata la DAD sarà fino al 30 gennaio. In Calabria tornano solo elementari e medie, mentre in Campania il rientro sarà graduale dal 25 gennaio. Stessa data per Emilia-Romagna, in Friuli si ritorna dopo il 31 gennaio, così come nelle Marche, Sardegna e Sicilia, dove invece primarie e medie sono chiuse fino al 16, e in Veneto. In Lazio si torna il 18, così come in Liguria, in Molise anche per elementari e medie, in Piemonte e in Puglia. In Lombardia si resta a distanza fino al 24 gennaio e così in Umbria. Solo la Toscana riparte oggi, mentre Trentino e Valle d'Aosta hanno ricominciato il 7. In spalla destra l'editoriale di Marco Travaglio sull'attuale situazione in Parlamento. Taglio medio, Unione Europea, la nuova nuvola dei dati in mano a Cina e USA. Gaia X, il cloud europeo lanciato in ottobre, vede già il balzo dei big americani e asiatici, capaci di investimenti fuori scala. Problemi di sicurezza e mercato. Passiamo al Sole 24 Ore, auto 2021 a caccia agli ecoincentivi e slalom, scadenze su patenti e bolle. Acquisto e incogniti, fattori chiave, importo dei bonus, rottamazione, sconti, ciclo urbano, lunghi viaggi, tipo di motore e allestimenti. C'è un calendario puzzle, infatti il Covid crea contraccolpi su tutti gli adempimenti tra esami di guida, revisione e tasse regionali. Le date vengono date caso per caso. Taglio medio del Sole 24 Ore, affitti in difficoltà oltre gli sfratti. Rispetto alle politiche abitative, lo stop delle esecuzioni fino al 30 giugno non elimina i problemi aggravati dalla pandemia. Proprietari e inquilini chiedono misure di sostegno più incisive. Il blocco degli sfratti per morosità, prolungato fino al prossimo 30 giugno dal mille proroghe, ha monopolizzato le cronache degli ultimi giorni. Dietro questa misura di emergenza però restano aperte tutte le ferite lasciate dalla pandemia sul fronte abitativo. Per il Ministero dell'Interno solo nel 2019 si sono state 100.000 richieste di esecuzione e quasi 26.000 sfratti eseguiti, mentre nel 2020, secondo la giustizia, i procedimenti di convalida definiti sono stati oltre 37.000. Lo stop all'esecuzione, insomma, non risolve il disagio abitativo. E mentre inquilini e proprietari chiedono misure più incisive, il recovery plan potrebbe essere l'occasione per finanziare un nuovo piano casa. Con Garanzia Giovani, sempre sul taglio medio, in 7 anni ha occupato solo un ragazzo su 3. Hanno trovato lavoro 412.000 under 29, circa 1 su 3 degli 1,2 milioni di ragazzi presi in carica dai centri per l'impiego e dalle agenzie private grazie al programma antidisoccupazione avviato nel 2014 dall'Unione Europea. Lo rende noto l'ultimo monitoraggio aggiornato ad agosto del 2020. Numeri che allungano più di un'ombra sulle scelte di governo in materia di politiche attive del lavoro, e la manovra del 2021 ripropone l'assegno di ricollocazione, uno strumento già sperimentato dal 2017 con risultati limitanti. Qualche notizia invece sugli esteri prima di lasciarci: Amazzonia 2020, un anno nero, devastati 8.500 km quadrati di foreste, lo riferisce l'Istituto Nazionale delle Investigazioni Spaziali, un dato che preoccupa gli ambientalisti. Nel solo mese di dicembre ne sarebbero stati distrutti 216 km quadrati, un'area del 14% superiore a quella scomparsa nel dicembre 2019. Coronavirus nel mondo, superata quota 90 milioni di casi, in Giappone una nuova variante del virus. A Tokyo infatti è stata trovata un'altra versione rispetto a quella britannica e alla sudafricana, su una famiglia in arrivo del Brasile. Nello stato sudamericano il conto dei giornalieri dei morti torna sopra quota 1000 dopo 5 mesi. In Cina, superati 100 contagi, non accadeva da 5 mesi. Sono accusati di crimini contro l'umanità, questa è un'inchiesta che è uscita ieri su Repubblica, ma ci tenevo comunque a citarla. E quindi sono accusati di crimini contro l'umanità per gli errori commessi dalle dittature militari di 40 anni fa in Argentina e Uruguay. Si nascondono in Italia, ecco dove, protetti da chi? Di Carlo Bonini, che ha curato il coordinamento editoriale, Elena Basso, Marco Mastrandrea, Alfredo Sprovieri, e il coordinamento multimediale di Luciano Nigro. 9 giornalisti delle redazioni El Salto, Spagna, Street Press, Francia e Centro Giornalismo Permanente dell'Italia hanno lavorato per 3 mesi alla ricerca dei torturatori delle dittature sudamericane, tuttora in fuga dalla giustizia dei loro paesi. E lo trovate su Repubblica Cartacea di ieri, oppure su online, vi consiglio di leggerlo. Per oggi è tutto e noi torniamo domani.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.